Ciao a tutti, benvenuti al secondo appuntamento dedicato al tema dell'energia di Biennale Tecnologia. Allora, grazie intanto di essere qui alle 10:30 del sabato mattina. Bravi, facciamoci un applauso subito. Bravi, bravi, bravi. Complimenti al Politecnico, complimenti alla Biennale Tecnologia. Allora, chi c'era ieri all'appuntamento? Ah, quindi abbiamo dei... a volte ritornano, come si suol dire. Bene, sono contenta. Io mi chiamo Cristina Tagliabue, sono la direttrice di un quotidiano online che si chiama La Svolta. È nato a gennaio, si occupa di ambiente, di diritti, di innovazione. E sono stata chiamata per la prima volta a moderare i dibattiti dedicati all'energia di Biennale Tecnologia. Quindi sono molto contenta di essere qui tra di voi. Adesso vi presento i tre personaggi che abbiamo con noi oggi, ovvero i tre esperti personaggi che abbiamo qui tra di noi. Allora, abbiamo un collegamento in realtà che è a Roma, non è potuto venire qua, però è il capo dell'innovazione di Terna, è alle mie spalle, lui mi vede frontale. Benvenuto a Luca Orru, che è appunto il capo dell'innovazione di Terna. Poi mi dice lui magari specificamente esattamente proprio la sua carica, e in ogni caso ne approfitto per ringraziare Terna, perché in realtà è grazie a Terna che si tengono questi incontri dedicati all'energia, in particolare modo oggi. Orru, mi dica lei la sua carica esatta, saluti i nostri ragazzi che sono qua tanti ad ascoltarla.
Grazie, grazie mille, benvenuti insomma a questo appuntamento. Sì, io appunto vi ringrazio insomma a nome di Terna. In realtà non sono il capo di tutta l'innovazione di Terna, diciamo che il collega Garri, Massimiliano Garri, ma sono il responsabile dell'innovazione, di una parte dell'innovazione che si occupa del sistema operator. Poi chiaramente ne parlerò meglio insomma dopo, quando farò il mio intervento.
Poi ci spiega esattamente cosa fa. Ok, poi alla mia destra invece abbiamo Giorgio Graditi, è direttore del Dipartimento di Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Innovation Roadmap Technology invece era Orru. E poi Fazioli, che è professore di economia dell'energia dell'ambiente all'Università di Ferrara ed è anche a capo di un fondo di investimenti. Corretto? Bene. Allora, anche oggi ovviamente tratteremo il tema dell'energia. Abbiamo diversi player, nel senso che ieri avevamo più professori universitari, anche se ovviamente con visioni anche molto molto differenti rispetto a quello che sarebbe potrebbe essere o sarà il tema dell'approvvigionamento energetico. Oggi invece abbiamo delle persone che lavorano sul campo. Quindi io darei prima di tutto la parola a Graditi di Enea. Abbiamo intervistato anche noi come quotidiano, di fatto magari vi capita, se vi occupate di energia, di ascoltarlo, perché ha un'autorevole voce anche dal punto di vista della comunicazione ed è un divulgatore di questi temi, per cui sentiamo un po' che cosa ha da dirci rispetto a questo tema oggi. Anche ieri come oggi io ho chiesto un po' le cose fondamentali da mettere in campo entro il 2030 e entro il 2050, quindi un po' giro le mie domande, seppur banali, però comunque alla fine quelle che girano intorno a questo mondo. E quindi niente, le lascio la parola, grazie di essere intervenuto e sentiamo cosa ha da raccontarci.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, mi fa piacere vedere l'aula piena, soprattutto poi di sabato mattina, quindi essere presenti. Allora, intanto solo due parole senza tediarvi. Io dirigo un dipartimento che si occupa di tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, quindi sostanzialmente lavora nel dominio che va dalla fonte di produzione sino a tutti quelli che sono gli usi finali. Dipartimento da 500 persone in cui lavorano tecnici, ricercatori, amministrativi, persone che si occupano di tecnologie ma anche di economia, di rapporto poi tra economia e energia, eccetera eccetera. L'Enea, soltanto per vostra informazione, è l'agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, secondo ente di ricerca nazionale. Detto questo, il tema di cui parliamo oggi è un tema centrale. Tutti quanti giornalmente viviamo con l'energia e condividiamo parte del nostro tempo, del nostro spazio e delle nostre attività con l'energia. Quindi l'energia ci serve, è un bene sicuramente primario, la dobbiamo produrre, la dobbiamo utilizzare e dobbiamo anche tracciare oggi i percorsi che poi ci consentiranno di avere a disposizione energia nel domani. Si accennava prima che la domanda di energia cresce costantemente e continua a crescere. In primo luogo perché aumenta la popolazione, aumentano le esigenze, anche, lasciatemi dire, i comfort, gli standard di vita. Dobbiamo farlo in un modo più sostenibile. Più sostenibile significa rispettare non soltanto l'ambiente, significa rispettare tutto l'ecosistema nel quale noi viviamo e del quale siamo anche soggetti protagonisti. Quindi significa guardare con molta attenzione alle fonti rinnovabili. Tutti voi immagino che conosciate perfettamente il concetto di fonte rinnovabile, quindi parliamo di solare fotovoltaico, di eolico, di utilizzo delle biomasse, di potenziale energia dal mare, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo creare comunque un mix energetico, perché per dare una risposta concreta e corretta alla domanda di energia ci servono più soluzioni tecnologiche. Se noi vogliamo traguardare un obiettivo di neutralità climatica, che è comunque un obiettivo di lungo periodo, stiamo parlando, come diceva la moderatrice prima, 2030 e poi 2050, dobbiamo sviluppare soluzioni che oggi magari non sono mature da un punto di vista tecnologico, quindi non sono disponibili a livello di prodotto commerciale o comunque industriale, ma che lo saranno nel futuro. Ci sono aspetti non squisitamente tecnologici che impattano nel concetto della transizione energetica. Guardate che la transizione energetica è veramente una sfida importante, la dobbiamo seguire bene e dobbiamo cogliere anche le opportunità che può generare, ma non trascurare le difficoltà che comunque ci presenta, perché è qualcosa che interessa la società nel suo complesso, va da aspetti tecnologici, economici, finanziari, normativi, regolatori, sociali, culturali, quindi è veramente un percorso, è una catena del valore molto ampia, molto significativa. Ci sono elementi, ripeto, che si identificano come possibili barriere. Quali sono quelle più evidenti o quelle che comunque tutti noi in qualche modo riscontriamo? Certamente ci sono degli elementi di natura regolatoria, cioè sostanzialmente normativa, quindi processi ad esempio autorizzativi complessi, processi differenziati a secondo dei territori, processi differenziati a secondo delle tecnologie, quindi dobbiamo fare una transizione burocratica, cioè dobbiamo semplificare il sistema che ci consente poi di trasformare un'idea in qualcosa. Ci sono degli elementi di natura economica, poi su questo sicuramente il relatore che mi seguirà potrà più di me entrare nel merito, che sono legati al fatto che molti degli investimenti dipendono da scenari economici, in primo luogo anche una non stabilità o una tendenza di crescita del costo delle materie prime che può determinare poi degli economics, cioè degli indici di merito associati a questi investimenti non particolarmente sostenibili. Ci sono degli aspetti di accettabilità, che non è soltanto un'accettabilità sociale, ma anche culturale, cioè dobbiamo fare anche da questo punto di vista una transizione di pensiero. Noi dobbiamo creare l'energia, produrla, e dobbiamo ovviamente trovare degli elementi virtuosi, quindi non sto parlando di compromesso, sto parlando di connubio virtuoso, tra quelli che sono gli elementi positivi, necessari, indispensabili nel produrre energia e quelli che possono essere gli impatti che questo sistema in qualche modo determina. E chiudo su un altro punto che mi fa ancora di più piacere rilevare in questo posto. L'università è il luogo della cultura, del sapere. Cioè abbiamo un punto centrale dove ci stiamo giocando e ci giocheremo il futuro. Tutti voi avete sentito parlare di PNRR, ad esempio. E il punto centrale è quello della formazione, delle creazioni delle figure professionali. Qui viviamo una seria criticità. Oggi già il mercato ci chiede diverse figure professionali che noi non abbiamo. Non abbiamo per due ragioni. Non le abbiamo né quantitativamente, e in molti casi non le abbiamo proprio come figure professionali, quindi dobbiamo ragionare insieme su creare i nuovi percorsi formativi per costruire oggi ciò che la transizione ci richiederà già adesso e soprattutto domani. Qui serve scuola, università, ricerca e industria, e serve anche una politica, lasciatemi dire, governativa che indirizzi correttamente tanto la parte degli investimenti industriali quanto quella della formazione. Grazie.
Grazie a lei. Ma quindi, diciamo, lei le vede quali sono i passaggi principali? Quali sono, in sintesi, diciamo, gli aspetti principali che bisogna... Una questione psicologica, diciamo, no? Quindi trovare in questa transizione anche una modalità per capire la transizione, oltre che farla. Poi andare oltre, diciamo, le nostre credenze, no? Quindi non avere ideologie, anche ieri molto ne abbiamo parlato. Togliamoci, no, questa cosa di ideologia, impariamo, leggiamo, cerchiamo di capire, eccetera. E poi le figure professionali, infatti qua no, siamo tutti che ci stiamo formando in qualche modo, perché mancano e saranno i lavori del futuro. Ieri abbiamo visto, c'era un economista che proprio ci spiegava come le prospettive professionali nel mondo dell'energia non andranno che ampliarsi. Fondamentalmente... Lei poi rappresenta Enea, immagino, no? Abbiamo visto che Enea ha avuto un ruolo molto molto importante adesso come player rispetto all'asseverazione di tutta una serie di compiti del PNR, del governo. Enea si è occupata tramite i portali del super bonus, cioè è proprio la responsabile, no? Quella che fa in modo che tutte le aziende, chi ristruttura le case, eccetera, eccetera, in realtà passi al portale di Enea. Cioè Enea ha un ruolo molto molto importante, politico ma anche pragmatico poi all'interno del... No? Quali sono le cose che di qui al 2030 in realtà dobbiamo assolutamente, no, portare a termine secondo lei?
Allora, indubbiamente dobbiamo aumentare la capacità di rinnovabile. Dico qualche numero ma non per annoiarvi. Noi dobbiamo, per traguardare gli obiettivi previsti a livello europeo e nazionale, noi dobbiamo sostanzialmente installare circa 130 gigawatt di rinnovabili a 2030. Oggi, per farvi capire, ne abbiamo 60, quindi ce ne manca altrettanto. Se cresciamo col tasso di installazione che abbiamo avuto sino al 2021, ovviamente questo percorso non è raggiungibile. Dobbiamo moltiplicarlo di un fattore 6-7. Per fare ciò, al di là della tecnologia, ripeto, serve la transizione burocratica, dobbiamo semplificare i percorsi, altrimenti questi processi non si riescono a chiudere. Dobbiamo eliminare preclusioni e barriere concettuali, perché l'energia si affronta come un sistema complesso, articolato, qual è, e quindi serve un mix di soluzioni da sposare correttamente in funzione delle esigenze. Dobbiamo favorire l'efficienza energetica, si citava prima, perché è una cosa giusta, lasciatemi dire, di buon senso. Il modo migliore intanto per risparmiare energia è consumarla di meno e consumarla meglio. E su questo serve sicuramente una partecipazione attiva e proattiva dei cittadini. Dobbiamo andare nella direzione di costruire le figure professionali, perché se ieri ne avete parlato avete visto quanti sbocchi di figure professionali ci sono. Lì i percorsi sono due: da un lato bisogna fare il cosiddetto reskilling, cioè dobbiamo riqualificare le competenze attuali indirizzandole verso le nuove richieste di mercato, e dall'altro dobbiamo costruire invece proprio delle figure professionali che rispondono a nuove figure, a nuove richieste. E come ultimo punto, lasciatemi dire, è chiaro che qui gioco un po' in casa, bisogna rafforzare questo rapporto di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico con le filiere industriali. In Italia parliamo sostanzialmente di filiere manifatturiere, dove l'elemento di innovazione e trasferimento tecnologico diventa centrale per poter poi dare un incremento di competitività alla nostra industria. Avere un'industria più competitiva significa avere più PIL, prodotto interno lordo che cresce, significa avere nuova occupazione, fertilizzazione territoriale, sviluppo quindi di nuove prospettive che poi si traducono in, diciamo, benessere o in ogni caso in benefici di natura collettiva.
Grazie. Ovviamente siete invitati a fare domande, se non capite io stessa faccio domande e interrompo i nostri interlocutori, per cui siccome qui nessuno nasce imparato e le tematiche sono abbastanza complesse, è ben lecito e anzi, come dire, ben accetto il fatto di alzare la mano e domandare. Per esempio, io ho sentito un fattore 6-7, diceva, quindi diciamo, per arrivare agli obiettivi 2030 noi dobbiamo, fattore 6-7 vuol dire che bisogna moltiplicare,
significa,
io ho fatto lettere.
Dobbiamo moltiplicare per 6-7 volte la potenza di fotovoltaico e eolico che installiamo oggi o che abbiamo installato nel corso di questi anni.
Per arrivare agli obiettivi 2030.
Quindi comprendete che stiamo parlando di un incremento importante, quindi bisogna lavorare bene in questa direzione e mettere a sistema tutte le esigenze, ma dall'altro superare tutti gli ostacoli che ci sono.
Grazie. Allora, adesso io farei parlare Luca Orru, appunto, il capo dell'Innovation Roadmap and Technology Terna. Luca, ci sente? Perfetto. Tra l'altro, Innovation Roadmap mi sembra proprio, diciamo, che sia un po' quello di cui stiamo parlando, nel senso che la roadmap è la strada, no, da percorrere. Scusate, io guardo qui perché vedo il suo volto qui davanti a me, non perché non voglia guardare voi. Dottor Orru, cosa ne pensa di quello che ha detto il collega e quali pensa che siano, diciamo, il percorso quindi da fare da qui al 2030, quali sono le problematiche? Ieri tra l'altro abbiamo parlato di voi perché parlavamo appunto dei cavi sotterranei che portano, diciamo, l'energia, no, al nostro paese, e quindi c'era un ragazzo che è intervenuto, se non sbaglio, che appunto ci parlava di questo. Le lascio la parola, così ci racconta un po'.
Grazie. Ma intanto ovviamente saluto Giorgio Graditi, anche se purtroppo non ci vediamo, diciamo, in presenza, con cui ovviamente lavoriamo a stretto contatto su vari fronti, insomma, come Terna e anche personalmente. Insomma, saluto anche il professor Fazioli con l'occasione. E sicuramente Terna, magari dico due parole su chi siamo e che facciamo, anche se ho capito che appunto già avete parlato di noi. Comunque Terna è, diciamo, l'operatore della rete di alta e altissima tensione italiano. È uno dei più grandi d'Europa, se non il più grande in termini di estensione della rete, quindi di fatto noi sviluppiamo, manuteniamo e eserciamo la rete fisica di trasmissione, quindi sono i tralicci più grandi, insomma, per intenderci, quelli che poi portano l'energia a distanze più lunghe, e la consegniamo appunto ai distributori, che poi la consegnano casa per casa, diciamo, fondamentalmente. Questo dal punto di vista della rete fisica. Dopodiché abbiamo anche un compito importante, motivo per cui amiamo definirci i registi del sistema, insomma, di parola brutta, di spacciamento e conduzione dell'energia. Che significa? Significa che istante per istante controlliamo e dirigiamo il traffico, diciamo, per così dire, dell'energia sulla rete elettrica, quindi fondamentalmente facciamo in modo che arrivi correttamente dai centri di produzione, dalle centrali, fino appunto alle case. Questo è un po' il nostro compito, ovviamente garantendo continuamente la sicurezza dell'esercizio elettrico, quindi evitando ovviamente che ci siano blackout. Fortunatamente i blackout sono un evento rarissimo, quindi vuol dire che mediamente, diciamo, svolgiamo il nostro compito bene, diciamo. Questo è un po' il punto. Riusciremo a svolgerlo altrettanto bene anche nel futuro? Ecco, appunto, questo è esattamente il punto chiave sul quale mi voglio soffermare qualche minuto per rispondere, insomma, diligentemente al compito che mi è stato assegnato, cioè di indicare le sfide principali dal nostro punto di vista di operatori del sistema nel suo complesso, quindi di coordinatori, se vogliamo, no, del sistema energetico. Quindi, anzitutto, condivido in pieno quello che è stato detto prima da Giorgio, cioè la prima sfida è sicuramente le rinnovabili, e per quanto ci riguarda non è ovviamente tanto sviluppare nuovi impianti, perché non è un nostro compito, ma fare in modo che poi gli impianti che devono essere realizzati e collegati alla rete, che quindi abbiamo visto che devono essere molti e molti di più, quindi con un tasso, diciamo, di crescita molto maggiore rispetto all'attuale, se vogliamo raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che tra l'altro l'Europa ha recentemente rivisto, ovviamente aumentando l'asticella, insomma, della sfida, quindi col pacchetto Fit for 55. Il problema per noi è appunto integrare le rinnovabili nel sistema. Non è soltanto un problema che comunque è abbastanza, diciamo, importante e difficile da risolvere, di connetterli fisicamente alla rete, ma poi di gestirli nel suo complesso. Tutti quanti voi sapete che la rete elettrica è gestita ovviamente con corrente, diciamo, alternata, quindi fondamentalmente questo dall'inizio, diciamo, dell'era elettrica. Quindi questo comporta di vari vantaggi, insomma, compresa la minimizzazione delle perdite sulla rete, che sono veramente pochi punti percentuali, e quindi riuscire a trasportare l'energia su grandi distanze. Questo fa sì però che c'è una necessaria coincidenza tra produzione e consumo, quindi fondamentalmente nel momento stesso in cui la domanda aumenta, quindi il carico elettrico, quindi le luci che vengono accese nelle case piuttosto che gli elettrodomestici che vengono accesi, richiedono energia, questa energia deve essere fornita istantaneamente. Ovviamente questo comporta appunto la complessità della gestione del sistema elettrico, insomma, che ha tutta una serie di accortezze e di accorgimenti tecnici e operativi che servono, insomma, per garantire quella che si chiama stabilità al sistema, cioè per far sì che appunto questo equilibrio tra domanda e appunto produzione sia sempre, diciamo, ci sia sempre, insomma. Ecco, con le rinnovabili il problema dell'equilibrio diventa più importante perché le rinnovabili sono intermittenti, il solare produce quando c'è il sole, banalmente, l'eolico quando c'è il vento, l'idroelettrico quando c'è acqua e purtroppo abbiamo visto che anche in questo caso, diciamo, quando, in periodo di grande siccità, purtroppo quella fonte non è disponibile. Quindi c'è il problema di gestire questa intermittenza a vari orizzonti temporali, da quello quotidiano a quello orario, a quello stagionale e così via. Quindi il primo problema che come gestore di sistema dobbiamo affrontare e risolvere è proprio questo, insomma, con varie chiaramente accortezze dal punto di vista operativo, ma soprattutto di innovazione. Quindi introdurre nella rete dispositivi come per esempio gli impianti di storage, insomma, ma non solo, ce ne sono tantissimi, insomma, a seconda appunto del livello temporale, insomma, del problema, su cui stiamo lavorando per far sì che questo equilibrio continui ad essere garantito e che quindi di fatto sia possibile avere un sistema elettrico 100% rinnovabili, senza avere blackout tutti i giorni o tutte le ore, insomma, cosa che evidentemente non è, diciamo, apprezzabile. Poi vado rapidamente su altre sfide che riguardano invece aspetti di mercato, come per esempio, non l'ho detto, ma insomma Terna gestisce anche un segmento del mercato elettrico che si chiama mercato dei servizi di dispacciamento, quindi tutto ciò che serve per garantire la sicurezza del sistema elettrico, Terna lo deve comprare su un mercato dove viene garantita chiaramente la competitività e l'accesso libero da parte di tutti i fornitori che possono offrire quel tipo di servizi. Quindi noi dobbiamo garantire chiaramente pari condizioni e garantire soprattutto il minimo costo per il consumatore, cioè per il sistema elettrico nel suo complesso. Quindi la sfida in questo caso è consentire a tutte le piccole risorse, le cosiddette risorse energetiche distribuite, come per esempio, faccio un esempio, diciamo, noto, diciamo, la mobilità elettrica, quindi i veicoli elettrici che aumenteranno sempre più di numero e stanno già crescendo in modo, diciamo, non esponenziale, ma insomma comunque in maniera importante negli ultimi anni. Le stesse appunto macchine elettriche sono dei piccoli accumulatori e possono fornire dei servizi di rete. Il problema appunto è gestire una moltitudine di impianti, parliamo di milioni di impianti, connessi tra l'altro su reti che Terna non vede perché appunto sono reti diciamo, di media e bassa tensione, e però consentire comunque in modo aggregato a queste risorse di partecipare ai mercati, cosa che comporta, diciamo, anche una difficoltà e una, diciamo, quantità di dati da dover gestire, insomma, in tempo reale sostanzialmente, cioè nell'ordine delle ore, per riuscire appunto ad avere a disposizione queste risorse e ridurre il costo dell'energia poi in ultima analisi. Altre sfide, poi magari mi fermo, diciamo, perché poi la lista purtroppo è lunga, per fortuna, perché poi questo comporta anche, diciamo, 5, okay, no, mancano, no, no, ne ho citate due, quindi diciamo l'altra sfida che mi piace citare, visto che è stata nominata con il termine cavo, è proprio quello di sviluppare la rete fisica, la capacità di trasporto della rete, quindi incrementarla sempre di più, non soltanto come dire, aumentando la capacità fisica, quindi installando, diciamo, linee elettriche con conduttori che riescono a trasportare più energia e sicuramente i cavi interrati, la tecnologia cosiddetta HVDC, è quella, diciamo, più indicata in questo momento, ma anche intervenendo con opportuni sensori, che consentono di fatto di massimizzare la capacità di trasporto delle linee esistenti. Questo è molto importante perché noi, sfruttando le caratteristiche ambientali, per esempio il fatto che le temperature sono più basse, il vento spira di più, sulle linee aeree, cioè i conduttori, quelli diciamo classici, appesi ai tralicci, insomma, che vediamo ovunque, riescono per esempio a trasportare più energia quando ci sono condizioni meteo adeguate. Quindi, grazie a una distribuzione di sensori meteo e di monitoratori, diciamo, dello stato delle linee elettriche. Prego. Diciamo che si raffreddano più facilmente, siccome come i ragazzi che studiano fisica sanno, c'è l'effetto Joule, quindi una corrente che scorre in un conduttore lo scalda. E più corrente scorre in quel conduttore, più il conduttore si scalda. E il fatto che si scalda non è privo di conseguenze, diciamo, perché il conduttore si allunga scaldandosi. E può arrivare, diciamo, ad abbassarsi troppo, avvicinarsi a terra, e questo chiaramente deve essere evitato, insomma. Quindi non si può scaldare oltre un certo limite. Se però tira molto vento, che per esempio è la condizione ideale per avere anche grande produzione di eolico contemporaneamente, su quel conduttore può transitare più energia, quindi noi possiamo, diciamo, far scorrere più energia su quel conduttore. Tenete presente che normalmente, fino ad oggi, nessuno esercisce la rete con dei limiti di trasporto variabili di questo tipo, anche per motivi di sicurezza. Si preferisce stabilire un vincolo statico e ovviamente poi l'operatore di rete rispetta, diciamo, cerca di rispettare, insomma, quel limite. La sfida in questo senso è proprio quella di invece impostare dei sistemi basati sui sensori e anche su algoritmi di calcolo efficaci che consentono, diciamo, di invece superare questo limite statico. Insomma. Adesso, siccome mi ha fatto la domanda, ho provato, diciamo, a entrare un po' più nel tecnico. Insomma. Perfetto. E poi per chiudere, ovviamente c'è sempre il problema di mantenere in efficienza questa rete, con tecnologie innovative come la manutenzione predittiva, per esempio, quindi intervenire prima che il guasto accada, oppure utilizzo di droni per monitorare e ispezionare le linee, utilizzo di robot e di altri materiali, diciamo, anche per garantire la sicurezza del lavoro, perché tenete presente che noi abbiamo una rete distribuita ovunque e quindi richiede grandi risorse, grande dispendio, insomma, anche di personale, insomma, di operai per mantenerla in efficienza. Poi l'ultimo punto, last but not least, come dicono sempre gli inglesi, è purtroppo i cambiamenti climatici si portano dietro anche fenomeni meteorologici estremi, è inutile che li elenco, ne abbiamo purtroppo sotto gli occhi continuamente. E siccome la nostra è un'infrastruttura distribuita sul territorio che passa anche attraverso le montagne, nelle valli, vicino ai fiumi e così via, è molto quindi soggetta ai cambiamenti climatici, ai fenomeni meteo avversi, c'è il problema di rendere la nostra rete sempre più resiliente, come si dice, appunto con interventi che consentono di farla più resistente, più robusta, però senza spendere troppo. E quindi allo stesso tempo trovare, diciamo, il giusto equilibrio. Non è neanche questo un mestiere facile, insomma. Quindi le sfide, come vedete, sono molte, su vari fronti.
Grazie, Oru. C'è già una domanda, io forse la faccio fare così almeno rompiamo un po' il ritmo. Chi può portare il microfono al signore? No, no, aspetti perché stiamo registrando anche, quindi c'è bisogno proprio di avere la voce dentro il microfono, se no non possiamo sentire.
Solo una parola, superconduttori, a che punto siamo?
Adesso mi spiega anche cosa sono i superconduttori, grazie.
Allora, premesso che è un tema sul quale ovviamente non ho una competenza specifica, i superconduttori sono fondamentalmente dei conduttori, quindi dei metalli, insomma, che hanno però la proprietà, diciamo, di arrivare virtualmente a resistenza zero in determinate condizioni. Magari su questo sicuramente il dottor Graditi ne sa qualcosa in più, quindi Giorgio, so, eventualmente se vuoi aggiungere. Quindi il problema, di base è che però queste condizioni ambientali significa temperature molto basse, almeno allo stato attuale. Poi si sta lavorando anche su superconduttori che lo diventano a temperature più alte, ma sempre 200 gradi sotto zero, mi sembra, se non ricordo male, insomma, quindi comunque molto molto basse, e questo è il motivo per cui di fatto al momento non li consideriamo una soluzione, almeno per le reti di trasmissione, perché appunto significherebbe portare a temperature molto basse conduttori cavi lunghi chilometri, insomma, quindi con costi e anche con difficoltà proprio di gestione di un impianto di raffreddamento, chiaramente con gas, diciamo appunto elio, insomma, per esempio, che comportano quindi il mantenimento di diciamo di isolamenti per appunto lunghi, insomma, tratti di impianto. Quindi dal punto di vista realizzativo al momento stiamo monitorando ovviamente la tecnologia, è sicuramente interessante per alcune applicazioni locali, diciamo per le stazioni elettriche, insomma per alcuni impianti, insomma per i trasformatori, insomma per altri tipi di impianti, ma pensare ad un'ampia applicazione di questa tecnologia, diciamo che per il momento è un po' lontana, insomma, dall'orizzonte, ecco, degli eventi.
Se posso solo aggiungere una cosa a quello che ha detto Luca, che condivido appieno. Allora, la sfida della superconduttività si gioca sulla temperatura, cioè il problema è questo: per mantenere la superconduttività, cioè la capacità di accrescere la conducibilità, cioè far passare sostanzialmente più corrente, bisogna, rispetto a quello che oggi abbiamo disponibile in termini di tecnologia, bisogna arrivare a temperature che sono sostanzialmente temperature vicine a quell'ambiente. Oggi la superconduttività si gioca a temperature molto basse, vicine quasi allo zero assoluto, quindi siamo a meno 200 gradi. Per arrivare a quelle temperature bisogna fra l'altro spendere energia, parecchia energia, e poi bisogna mantenerle. Quindi è evidente che la ricerca sta lavorando nella direzione di trovare soluzioni che ci consentono di garantire la superconduttività riducendo la temperatura. Siamo ancora distanti, però già si stanno facendo dei progressi, su alcune soluzioni già si riesce ad arrivare a meno 100 gradi, però per applicazioni più, diciamo, limitate. Nel caso della rete il problema è più complesso, come ha spiegato Luca, perché poi una superconduttività sulle distanze lunghe, insomma, e soprattutto su cavidotti che sono tralicci, quindi linee aeree, diventa oggettivamente una cosa poco praticabile.
Grazie. Adesso, visto che comunque non ha ancora parlato, io lascerei la parola al professor Fazzoli. Tra l'altro, credo. No, niente. Ah, ok. Credo che il suo punto di vista sia molto interessante. Io mi sono confrontata con lui in una telefonata prima di, diciamo, moderare questo panel. E quindi sì, diciamo, se vogliamo un po' guardare le cose fuori da appunto le ideologie, sicuramente Fazzioli ha qualcosa da raccontarci.
Bene, buongiorno a tutte e tutti. In primo luogo, siccome per mestiere ho vestito tutti i panni, quasi mi volevo presentare come un attore, nel senso che ho lavorato e lavoro in tutti i campi. Quindi fatemi tutte le domande possibili e immaginabili, anche quelle più basic. Perché quando si parla di energia, si parte sempre con degli assunti, ok? Si dà per scontato tutto un blocco di considerazioni e si parte dalla sostenibilità. Allora, siccome sono pur sempre un professore, okay, di economia e dell'energia e dell'ambiente, in primo luogo ho chiesto di partire con sullo sfondo quel grafico lì. Perché la storia ha un grande valore. La storia ha un grande valore. Esempio. Quando io cominciai a lavorare come dirigente ENEA, si chiamava Ente Nazionale Energia Atomica, ENEA. Oggi si chiama Ente Nazionale Energia Ambiente. Wow, fantastico. Quando c'era Terna, quando io andai giù a Roma, mi feci 10 anni a Roma, venni chiamato al Ministero dell'Industria, si chiamava, io sono stato capo segreteria tecnica di Bersani e capo segreteria tecnica di Letta, per fare il decreto Bersani e il decreto Letta, perché si pensava all'epoca, per motivi ideologici, e non ho timore a dirlo, per motivi ideologici, che il mercato, quindi l'insieme delle scelte egoistiche individuali, non dimenticatelo mai, Adam Smith, primo capitolo, il più grande libro di comunicazione di bufale che mai si sia immaginato, Indagine sulle cause della ricchezza delle nazioni. Adam Smith, 1776, uno dei primi illuministi della storia. Okay. Nel primo capitolo, che tutti i politici studiano a memoria, dicono: il massimo benessere collettivo lo si avrà dal massimo dell'espressione egoistica del lattaio e del macellaio. Tutti applaudono, wow wow, la base dell'economia liberalista. Dice, ma come mai però è il primo capitolo e il libro, che me lo sono dovuto coccare, di 700 pagine e nessuno legge il seguito? Nel seguito Adam Smith, come pur sempre un illuminista, disse: per realizzare quella roba lì devi però fare queste cose qua. Allora c'è la teoria del principe illuminato, illuminismo. Scuole pubbliche, istruzione pubblica, sanità, infrastrutture, tutte fatte dal principe illuminato. Allora c'è qualcosa che tocca. Terna, si ricorderà, una volta era un pezzo di Enel. Io quando andai al Ministero dell'Industria c'era Enel, Ente Nazionale Energia Elettrica. Quando nasce Enel? Nasce nel 1962, giusto? Sì. Nel 1962 Confindustria, quindi non il Partito Comunista, Confindustria, 1962, chi come me ha i capelli bianchi in testa, vuol dire si era in pieno boom economico dell'Italia che si stava risollevando dallo sfacelo della Seconda Guerra Mondiale. Giusto? Sì. Per alimentare lo sviluppo industriale su cui poi è nato tutto il nuovo realismo cinematografico, eccetera, eccetera, no? Appunto il boom economico italiano, c'era bisogno di energia certa, continua, sicura, economica. Non lo dico io, Confindustria lo diceva. Nel 1962 il governo Fanfani, la destra di DC per intenderci, nazionalizzò l'industria elettrica. Full stop. Comprò le azioni di tutte le società elettriche in Italia e da lì partirono ingentissimi investimenti per una grande sfida epocale di portare energia elettrica dalla Val d'Aosta alla Calabria, a Sicilia, a Sardegna, ovunque, in modo omogeneo, continuo, sicuro, affidabile e a basso costo. Con quali soldi è stato fatto questo grande programma di investimenti? Con quali soldi? Qual è la fonte finanziaria? Attenzione, io lavoro a Londra in un fondo di investimenti. Io sono il cattivo, io sono il diavolo, io sono lo speculatore. Quindi fatemi domande, cioè vedetemi come il diavolo, fate domande al diavolo, ok? Bene, io sono lo speculatore e vi spiego qual è la base razionale della speculazione, ok? Allora, chi finanziò il grande piano di infrastrutturazione energetica, elettrica in questo caso, dell'Italia? Chi lo finanziò? Taxpayers. Ma è una fonte di finanziamento straordinaria. Se tu non paghi le tasse ti metti in galera. Più di moral suasion così, giusto? Non so se è chiaro. È il denaro a minor costo. Se ci pensa, qual è il denaro a minor costo? Quello che viene dalla imposizione fiscale, si chiamano imposte. Se si chiamano imposte ci sarà un motivo, no? Imposte, cioè tu non hai alternative, devi pagare le imposte. E quindi con un, uso il termine inglese apposta, con un IRR, internal rate of return, richiesto zero, a volte anche negativo, perché Enel andava in deficit e così. Poi cosa succede? A un certo punto, spinti da un approccio liberalizzatore di matrice anglosassone, perché non dimentichiamoci mai che noi economisti siamo tutti formati in Inghilterra, tutti, siamo spediti a calci nel sedere a fare il master in Inghilterra, succede che parte l'idea che il mercato possa rispondere a queste esigenze di pianificazione energetica. Perché? Ma secondo voi, per un investitore, ragazze e ragazzi, per un investitore, qual è il settore più utile, più attraente? Quello che ha la domanda rigida. Perché le utilities, l'altro mio corso che faccio all'università, perché le utilities interessano il mondo della finanza? Perché la domanda è rigida, perché la domanda è obbligatoria, sono servizi essenziali. Quindi il tuo business plan ha un cash-in certo, su cui posso fare i miei business plan, mi spiego? Le cose variabili hanno un coefficiente beta per il quale devo introdurre degli IRR richiesti molto più alti. Okay. Adesso per giunta in tutto il mondo della cosiddetta green finance, ragazzi, la green finance è finance, ma che a livello di marketing è il green. Non so se è chiaro. Quindi uno dice, io studio green finance. No, tu studi finance, andate a studiare strumenti finanziari, gli date una spennellata di verde. E perché una spennellata di verde? Attenzione, io io seguo investimenti nel settore green, io costruisco le comunità energetiche rinnovabili, quindi fatemi le domande dopo eventualmente, no? Però i temi sono così tanti. Perché? Perché questo tema green attrae, per me attrae, lato finanza è fantastico, io ho una capacità di funding fantastica, perché tutti un po' devono lavarsi la coscienza e così via. Io quindi nel mio portafoglio di investimenti metto sempre una quota green importante. Poi se voi andate a vedere su internet l'andamento negli ultimi anni delle azioni, quali sono le azioni che rendono di più? Oil and gas, ovvio ragazzi. Quindi nel portafoglio io metto investimenti oil sotto traccia, faccio degli investimenti green che per me è marketing, no? Peraltro ho gli stati che mi garantiscono come per le comunità energetiche, io per 20 anni ho gli incentivi, per me sono un bond. Investo, faccio un business plan, mi viene fuori un rendimento del 6-7%, supponiamo, 6-7%, costruisco un bond ventennale al 2,5%, lo vendo a fondo pensioni, faccio uno squeezing del discounted cash flow e guadagno una paccata di soldi. Mi seguite? Però ho finanziato le comunità energetiche. Però, scusate, e chiudo questa prima parte del mio intervento su un richiamo ai pezzi fondamentali, perché altrimenti... E allora, guardate, da vecchio professore, gesso, da dove nasce l'idea, le politiche della sostenibilità? Nascono tutte dal rapporto Brundtland, mi sembra, ma potrei sbagliare, 1989, un rapporto ONU, lo trovate su internet, ve lo scaricate. Sintetizzo, l'impatto ambientale è riconducibile, è una liofilizzazione di un tomo così, per intenderci, è dato dalla crescita demografica, perché a sua volta si trascina, ragazzi, in 150 anni da 1 miliardo a 7,5 miliardi, sta gente vuole energia, direttamente o indirettamente, energia anche di trasformazione, di cibo, vestiti, quant'altro, no? Giusto? Quindi cresce la popolazione, cresce la domanda di energia, fine, cioè non è una cosa opinabile. Capite perché tengo sempre proiettata quella roba lì? Ok? Per A, che sta per average consumption, diciamo way of life, cresce la popolazione ma cresce anche il diciamo la propensione consumistica, usiamo questo termine, no? Consumo medio pro capite e quant'altro, e con lo sviluppo ovviamente dei diritti individuali, la domanda individuale cresce in modo progressivo, quindi da 1 miliardo a 7,5 miliardi e con i consumi medi pro capite in crescita, wow, ok? A parità di risorse naturali della terra, chiaramente, no? Poi T è una, in estrema sintesi, è l'evoluzione tecnologica visto lato input, ovvero la quantità di input di risorse naturali necessarie per alimentare quella crescita di domanda. La domanda è cresciuta in modo oggettivo, quel grafico, voglio dire, non ha bisogno di commenti, no? Probabilmente lo conoscete, cioè quello è. Allora, di cosa stiamo parlando oggi? Stiamo parlando dell'economia del frattempo, perché tutti voi ragazze e ragazzi siete sempre indotti a vedere questi policy maker. Io ho fatto l'assistente di tutti i policy maker dell'arco costituzionale, ok? Di tutti. Quindi il policy maker vuole massimizzare il proprio tornaconto elettorale, cioè la massima capacità attrattiva di voto, no? Nei contesti che si chiamano democratici o di delega attraverso il voto, no? E chiaramente non ci si può sottrarre ad un'esigenza di questo tipo. Oggi siamo di fronte a un problema di impatto ambientale crescente. A quale di questi parametri possiamo dar retta? Cosa ha detto Brundtland in quel rapporto? In quel rapporto Brundtland dice bisognerebbe agire contenendo la dinamica demografica. Poi lui stesso dice ma la cosa è difficile. Allora bisognerebbe agire diminuendo la propensione consumistica. Ma un nuovo francescanesimo, sinceramente, non avrebbe le basi democratiche per essere eletto. Giusto? Finisco con T. Quindi qual è la soluzione? La soluzione è evidentemente minimizzare la quantità di input che il processo generativo di energia richiede. Come? Incrementando l'efficienza energetica. Abbiamo visto, abbiamo speso in Italia 60 miliardi per il superbonus, no? Che ha dato là a speculazioni inenarrabili, per poi arrivare a contenere i 200.000 barili anno l'equivalente di risparmio energetico, cioè niente. Anzi, se poi applico, voi conoscerete l'LCA, Life Cycle Assessment, Cioè l'analisi degli effetti diretti e indiretti di tutto quello che è lo sviluppo dell'efficientamento degli involucri degli edifici. Cioè io ho attaccato ai muri del polistirolo sostanzialmente, no? Se applicassi un LCA seria vedrei che addirittura ho peggiorato l'impatto ambientale, okay, con il superbonus, però vabbè. Quindi effetto praticamente nullo di incrementi di efficienza energetica, eppure ci sono e finisco. Oppure sviluppare le fonti rinnovabili. Sviluppare le fonti rinnovabili, ma attenzione, quando esaminate bene, fuori dalle ideologie, le fonti rinnovabili, dovete guardare sempre quel grafico lì. Ragazzi, a quella domanda di energia bisogna dare una risposta, e Eterna lo sa bene, l'ha anche detto, a quella domanda di energia bisogna dare una risposta istantanea, istantanea. E purtroppo, a oggi, mentre parliamo, Gaber diceva, la rivoluzione oggi no, domani forse, ma domani l'altro. E quindi tutti gli anni avete gli obiettivi, ti ricordi, 2020-20, poi 2020, poi 2030, poi 2050, l'India dice 2070, no? Finisco con due proposte e poi ho finito, ok? Ho un mezzo minuto.
Quindi, è la terza volta che dice che è finito.
Ha ragione. No, basta.
Va bene. No, perché poi le proposte mi interessano, per cui allora, prego, anzi.
Su questo tema delle TIC, bisogna stare attenti che le fonti rinnovabili, banalmente, fotovoltaico ed eolico, di nuovo, applicando un LCA, qualora si voglia far assurgere queste fonti energetiche a fonti sistematiche, affidabili e continue, occorre dotarli di un sistema di storage, banalmente batterie. Posto i tempi che ci vorranno, che sono già stati evidenziati da chi mi ha preceduto evidentemente, se voi applicate l'LCA addirittura al sistema delle batterie, dello storage, quindi terre rare e quant'altro, ciaone in termini di impatto ambientale, quantomeno pro e contro. Quindi pay attention, che c'è in tutto il sistema di idrocarburi che avrebbe anche una frontiera tecnologica, quella della CCS. È perfetta? No. Ma ragazzi, da 1 a 7 miliardi e mezzo. Cioè, e chiudo con due proposte. La prima, c'è tutto un mondo, si chiama di demand side management. Cioè, vogliamo veramente minimizzare l'impatto ambientale? Vogliamo veramente minimizzare l'impatto antropico? Allora dobbiamo guardare non solo il lato offerta, supply side. Certo, c'è la tecnologia che va avanti, siamo qua al Politecnico, per l'amor di Dio, ma molte cose sono state dette giustamente. Domanda, ci vorrà un nuovo francescanesimo? Bisognerà immaginare che si diminuisca la domanda di energia. È inutile girarci attorno. Piace? No. È così? Sì. Quando l'Italia uscì dalla Seconda Guerra Mondiale, nazionalizzò le industrie energetiche, Eni ed Enel. Perché o hai degli strumenti forti, verticalmente integrati, oppure i poveracci, Terna, poveraccia, deve cuccarsi le più grandi speculazioni del sottoscritto e dei miei colleghi che applicano strategie su non tanto il mercato del giorno prima, ma proprio sul mercato dei servizi di spacciamento, non vi annoio, magari a domanda rispondo, no? Che è il luogo delle speculazioni la borsa elettrica. È il luogo delle speculazioni, punto. Quindi la prima cosa è certamente demand side management, cioè politiche lato domanda. Ripeto, piacciono? No. Sono necessarie? Sì, se si vogliono quegli obiettivi. E l'altro, ma scusatemi, tutti voi, io incluso, di quanti prodotti cinesi o indiani siamo pervasi nella vita quotidiana? E sono aree che vanno a carbone, neanche a gas, vanno a carbone. Senza CCS. E allora perché parliamo di carbon tax? Io ero membro della commissione parlamentare che introdusse la carbon tax in Italia. Perché carbon tax in Italia? No, la carbon tax va applicata al mondo. Una vera lotta è una international carbon tax, senza aver paura di mettere una tassa alle importazioni di beni. Ragazzi, un mestiere è andare ad applicare l'LCA. Ok, andiamo a fare il listino del contenuto di CO2 che c'è in ogni prodotto che gira per il mondo. Vedete che l'iPhone costa 10 volte di più e tutti i device correlati, mi spiego? E anche auto elettriche, su cui però mi fermo, altrimenti ciao. Quindi perché non proporre una carbon tax internazionale e con il derivato creare un fondo che a questo punto possa garantire investimenti importanti, pesanti, oggi, non domani, okay, su tutto il sistema, quello che volete voi, efficienza energetica, rinnovabili, innovazione tecnologica e quant'altro, perché i costi che venivano prima rappresentati possono essere coperti. Da quali introiti? Una vera carbon tax, ma non potrà che essere di matrice internazionale. Se no, continuiamo a importare prodotti dalla Cina e dall'India, lo sappiamo che sono intrisi di CO2, uso questo termine, però siccome costano poco, li vogliamo. E allora c'è un problema di sostenibilità ambientale, ma c'è anche un problema di sostenibilità sociale. Sì, i prodotti CO2 free costano di più. Amen.
Grazie, grazie Fazzoli. Allora, qui abbiamo, volevo sentire un attimino Urru, scusatemi prima, se voleva dire qualcosa, perché ovviamente poi adesso qua si aprono le domande, se avete capito tutto oppure no, perché qui diciamo ci siamo mossi in diversi campi e ambiti, dalla finanza fino alla decrescita felice, esatto. Fino al tema energetico, lo storage, eccetera, eccetera. Urru, che ne dice dell'International Carbon Tax? Perché siamo a COP27 adesso e pare impossibile, come dire, proporre qualsiasi cosa alla Cina e all'India. Manco Greta credo sarebbe in grado di proporre una cosa del genere. Anzi, in realtà
si è ritirata, già guadagnato
abbastanza.
Esatto,
si è ritirata perché ha capito che non si può fare. Esatto. Tra l'altro COP27 si tiene in Egitto. Quindi in quanto a sostenibilità sociale, diciamo, non è proprio un paese che brilla, per dire un eufemismo.
No, allora, per carità, su molti temi che ho sentito toccare dal professore, ovviamente non mi esprimo, tutti interessantissimi. Sicuramente, va da sé, è una carbon tax a livello internazionale, avrebbe un'efficacia, no, molto più forte, quindi sicuramente su questo condivido personalmente, insomma, l'idea. Magari, ecco, visto che ha toccato il punto del demand side management, e prima io ho sorvolato, perché non so, anche per motivi di tempo, quando mi riferivo alla necessità di avere più risorse di flessibilità, quindi che poi dal nostro punto di vista siano disponibili sul mercato, poi chiaramente una, come insomma ci insegna il professore, più soggetti che offrono, diciamo, meno possibilità anche di speculazioni, evidentemente di arbitraggio, no? Ci sono, quindi anche da questo punto di vista lo auspichiamo. Però se appunto queste risorse sono molto distribuite, c'è il problema di aggregarle e di qualcuno che poi faccia da aggregatore, no? E operi sul mercato, perché non è pensabile che la signora Maria tutte le mattine si svegli, no, e faccia la sua offerta sul mercato dei servizi di spacciamento, inserisca, diciamo, prezzo quantità, evidentemente non è pensabile. Quindi questa è una sfida precisa, e la flessibilità non si ottiene solo con lo storage, su questo siamo perfettamente d'accordo e allineati, ma con un mix di risorse di flessibilità che toccano anche il lato della domanda. Quindi senz'altro il demand side response o management è una risorsa, diciamo, sulla quale abbiamo fatto anche progetti pilota dimostrativi, al momento diciamo che non mostrano grandi possibilità e diciamo dal punto di vista meno economico, perché chiaramente soprattutto pensando alle industrie, i processi industriali sottostanti, insomma, poi al tema energetico in senso stretto, sono già molto ottimizzati. Quindi chiedere ad una grande industria di modificare il suo profilo di consumo richiede degli investimenti e del tempo per arrivare a quel concetto, che quindi non è dietro l'angolo, insomma. Quindi la risorsa, quindi la potenzialità c'è dal punto di vista tecnico anche. Purtroppo ci sono delle barriere, dei vincoli economici e regolatori che al momento, diciamo, non consentono di liberare questa risorsa, per cui si parlava correttamente di domanda rigida, fondamentalmente quella elettrica in particolare, diciamo. Però insomma la strada è tracciata, quindi sicuramente il demand side è una risorsa di flessibilità. Ovviamente noi puntiamo molto anche sul concetto di di mobility, quindi di veicoli elettrici in grado di fare quello che si chiama il vehicle to grid, no? Quindi sostanzialmente alla fine le macchine elettriche qualcuno le definisce batterie su quattro ruote, perché di fatto, diciamo, poi quello sono, e quando sono ferme sono connesse alla rete nella stragrande maggioranza del loro tempo di vita, tra l'altro, insomma, costituiscono una risorsa importante, insomma, di accumulazione, costituiranno sempre di più se poi come il trend ci mostra, insomma, di fatto la mobilità sarà incentrata, sarà imperniata, insomma, su di fatto sul veicolo elettrico, insomma. Quindi anche riuscire a sfruttare tutta questa capacità di storage gratis, tra virgolette, dal punto di vista ovviamente del sistema elettrico, è un'altra risorsa importante da sfruttare. Quindi questo sicuramente è, diciamo, insomma, sono tutte sottosfide che riportano alla sfida principale di avere più flessibilità, perché le rinnovabili, da parte del sistema elettrico, quindi da altre risorse, perché le rinnovabili lo richiedono, se vogliamo veramente arrivare alle rinnovabili. Poi, vabbè, chiudo veramente il tema del CCUS, ma senz'altro in una fase di transizione verso un sistema completamente carbon free, anche per garantire quella che si chiama sicurezza dal punto di vista del sistema energetico, accettare il mantenimento di alcuni impianti termoelettrici, però attraverso appunto tecnologie che consentono di abbatterne in qualche modo poi l'impatto in termini di emissione di CO2, è essa stessa un'altra risorsa che possiamo sfruttare nel periodo transitorio, e quindi sicuramente insomma c'è interesse anche da quel punto di vista, e la carbon tax può svolgere un ruolo chiave in questo senso per incentivare gli impianti a dotarsi di adeguati sistemi che esistono di abbattimento della CO2. Però certo, se poi la imponiamo soltanto a livello Europa, va da sé che, insomma, come dire, l'efficacia poi sugli obiettivi globali, insomma, no, di riduzione delle emissioni di CO2 chiaramente si riduce di molto.
Grazie Oru. Allora, abbiamo raggiunto, diciamo, l'ora del nostro racconto. Io lascerei la parola a voi adesso, nel senso che avrei piacere che interveniste. Bene, bene. Ho visto anche adesso. Sì. Penso che...
Grazie. No, io avevo
Se volete presentarvi anche?
Sì, ma io sono Elio Giovannetti, pensionato, diciamo professore. Vabbè, pensionato.
A piacere di partecipare a questo incontro, sì. Siamo contenti.
Dell'università, però, non del Politecnico. No, io avrei una domanda molto marginale, ma visto che l'ha citato per il dottor Orru, visto che ha citato, io sono anche un po' montanaro, quindi visto che ha citato le linee ad alta tensione sotterranee, allora volevo così capire appunto quali sono i pro e i contro delle linee aeree ad alta tensione e delle linee sotterranee, e le prospettive dell'interramento di quelle esistenti, perché ovviamente, come tutti sanno, cioè per esempio soprattutto in ambiente montano, le linee ad alta tensione sono molto brutte, cioè hanno un impatto sul paesaggio veramente deturpante. Allora, così, capisco che sia un argomento molto marginale, però visto che lei è qui, allora io le faccio questa domanda.
Grazie. No, per noi non lo è affatto. Io anche sono un appassionato di montagna, così, tra l'altro, però questo, diciamo, è incidentale, quindi condivido. Ma lo condivide Terna, perché Terna è la prima società che ha adottato in maniera sistematica la valutazione ambientale strategica, e ovviamente è molto attenta al tema ambientale. Insomma, basta che si va a vedere il sito internet www.terna.it, nella parte sostenibilità troverà quanto veramente ci impegniamo per far sì che l'impatto delle linee elettriche sia il minor possibile. È un impatto paesaggistico, però per noi è molto importante, quindi sicuramente ci sono opere di mascheramento, per esempio, ci sono opere di compensazione, e poi ci sono opere di interramento, quindi sicuramente la transizione, soprattutto per alcune interconnessioni, e mi riferisco anche alle interconnessioni con l'estero che attraversano ad esempio le Alpi, diciamo, quindi è proprio il caso che ha citato, è diciamo uno dei maggiori diciamo settori di impegno e di investimento di Terna. Basti citare il Tyrrhenian Lab, il Tyrrhenian Link, scusate, che poi diciamo abbiamo associato anche al Tyrrhenian Lab in termini di ricerca e sviluppo. Però di fatto il collegamento triterminale, in quel caso sottomarino, quindi lì siamo obbligati, diciamo, no, ad usare il cavo. Però fa capire, quindi lungo migliaia di chilometri, fa capire quanto è avanti la tecnologia, e noi crediamo molto nella tecnologia HVDC e stiamo lavorando anche sia a livello di studio che di interventi proprio al replacement, alla sostituzione di cavi di linee aeree, diciamo elettriche aeree tradizionali, soprattutto chiaramente quelle più importanti, diciamo quelle che hanno una tensione più alta e quindi la capacità di trasporto maggiore, con impianti interrati HVDC, che ovviamente hanno dei contro, insomma è inutile adesso che li elenco, ma sono abbastanza evidenti, insomma anche in termini manutentivi e di costo, insomma. Però hanno appunto anche dei punti a favore e tra l'altro, parlando di una sfida veramente del futuro lontano, però insomma la rete del futuro si baserà sempre più su un minor numero di collegamenti ad altissima capacità e interconnessi anche tra di loro. Quindi adesso, senza entrare troppo nel tecnico, però una rete in corrente continua è più difficile da gestire, diciamo, di una rete in corrente alternata, e però anche questa è una sfida che dobbiamo affrontare, perché appunto il concetto di cavi interrati in corrente continua, HVDC significa high voltage direct current, quindi significa cavi in corrente continua di fatto, insomma, che è la tecnologia, insomma, che al momento consente di sfruttare queste capacità di trasporto, sarà la base della, diciamo, possibilità anche di trasportare grandi quantità di energia dai poli di produzione che rimarranno, perché anche l'energia rinnovabile, per quanto sia distribuita, poi soprattutto pensando all'eolico, di fatto poi si concentra in alcune zone. Pensiamo all'eolico offshore già esistente, ampiamente diffuso nel nord Europa, ma che poi arriverà anche da noi, insomma, tra qualche anno. Ecco, lì in quel caso è proprio obbligatorio, perché stiamo parlando di impianti in mare a diverse decine di chilometri dalla costa che devono essere collegate, diciamo, al continente. Quindi, insomma, in quel caso l'uso delle tecnologie HVDC è assolutamente obbligatorio.
Grazie, prossima domanda.
Io rinuncio alla domanda perché ha risposto Orru, perché la mia domanda era relativa appunto alla trasmissione in corrente continua. Qualcosa ha detto adesso, senza eccedere in scientificità, insomma.
Grazie, la prossima.
Salve, io ho una domanda per il professor Fazioli. Vabbè, io sono Antonio e lavoro nel settore dell'automotive e volevo farle due domande che però si collegano. E lei ha chiuso il suo intervento parlando di carbon tax con, diciamo, tuonando amen, che a me diciamo sa un po' di selezione naturale, nel senso che c'è il rischio che la transizione energetica poi venga pagata dalle fasce più deboli della società, no? Un esempio secondo me può essere l'istituzione della fascia B a Milano, che rischia di lasciare indietro tante persone che hanno veicoli magari perfettamente funzionanti ma non possono più entrare all'interno della società, della città, scusi. Quindi la prima domanda è: come pensa che i governi debbano fare per evitare o comunque arginare il rischio della tenuta sociale? La seconda domanda è sempre in ambito di transizione energetica. Vorrei chiederle: non c'è il rischio che una transizione energetica troppo aggressiva vada a cancellare e sfavorire delle filiere produttive che in Europa sono molto forti, come ad esempio quella del settore dell'automotive e dei motori a combustione, e ci consegni totalmente a delle filiere che sono in mano, ad esempio all'economia cinese, come quella delle terre rare, e rischi di essere quindi un autogol, perché in realtà poi le emissioni di CO2 saranno contenute solo in Europa, ma in realtà è un problema di livello globale. Grazie.
Posso rispondere?
Oh, certo che sì.
Caro Antonio,
adesso metto il timer.
No, mi hai fatto due alzate pallavolistiche veramente straordinarie, ti ringrazio veramente tanto. In primo luogo, sì, assolutamente sì. In molti manuali che adesso stanno sviluppandosi di transizione energetica, transizione ecologica, bilibin, bilibin, bilibin. Ci sono, guarda, sono tutti così i grafici. Sostenibilità economica, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, questi due cerchi si uniscono e dentro c'è il Golden State, no? Fantastico, dove tu hai la sostenibilità economica, cioè paghi tutti i fattori produttivi, fra cui il capitale, a tassi che dico io su a Londra. Okay? La sostenibilità sociale, tutti i servizi sono, e i beni sono assolutamente abbordabili, okay? E il top della neutralità ambientale. Non esiste. Ti faccio un esempio, come tu hai giustamente colto, hai già colto tu. Prendi la sostenibilità nel mondo delle tariffe.
Sapete tutti
idriche.
Cos'è l'area B di Milano? Allora magari prof lo puoi spiegare.
No, beh, vogliamo parlare di quello che viene a Bologna?
No, lo spiego io perché l'ha citato ovviamente. Allora,
sì,
ovviamente...
Beh, progressivamente, ma no, allora, l'area B di Milano è un'ulteriore restrizione alla circolazione di automobili in una fascia ancora più estesa rispetto all'area A e così via. Però il tema qual è? È progressivamente, per massimizzare i voti, si cerca di additare, però devo essere sintetico, no? Di additare la colpa, diciamo, imputare la colpa dell'inquinamento confondendo l'inquinamento GHG, okay, quindi clima alterante, con quello delle polveri sottili delle città, che sono due quali completamente diversi, okay, però si confonde, no? Si confonde. Orbene, in molte città come Milano, Bologna e così via, si introducono ulteriori restrizioni. A Bologna non si può girare con un'auto che non sia almeno Euro 5, si dice almeno Euro 3 a benzina. Come diceva Antonio, c'è un problema di fasce sociali più deboli. Se io non posso permettermi quelle auto lì, cosa succede? Ecco perché ho fatto la battuta, mica tanto battuta, della International Carbon Tax, per alimentare un fondo, l'unico modo possibile, che consenta evidentemente di finanziare politiche di redistribuzione sociale delle opportunità. È l'unico modo. Però, sai, non sarebbe finita qui la risposta, perché chiaramente adesso ci si lancia tutti nella mobilità elettrica. Io ho fatto il presidente di un'azienda a Imola, la prima e unica azienda in Italia, okay, che con licenza Fiat, vi ricordate qua a Torino Fiat cos'era? Okay. Io, non altro, io giravo a Bologna con la 500 elettrica, quando Marchione diceva che in Italia non c'era il know-how. Lo facevamo a Imola, in via Gian Bologna, un'azienda, guarda caso, adesso fallita. Io giravo con la 500 elettrica. Sapete qual è il problema delle auto elettriche? Io giravo con la 500 elettrica. Che tu, forma mentis, prima di uscire di casa, devi dire dove vado oggi? Cosa faccio? Dunque vado da A a B, poi da B a C e poi torno subito a casa, vado in qualche posto per caricarla. Attenzione, questa transizione, con tutti i pro e contro, vedi mondo batterie, terre rare, eccetera, che tu hai già ben colto, perché porco d'un Giuda non si fa mai una seria LCA sulle filiere, però sai, occhio non vede, cuore non duole, non vedo il fumo uscire e per me va bene. Poi vado a vedere i rapporti UNICEF sui bambini che tirano fuori le terre rare, che un chilo di terre rare vuol dire tonnellate di materiale raccolto dalle miniere, ma questo non ce ne frega nulla dei rapporti UNICEF, giusto? Ovviamente. No? Purtuttavia andiamo avanti con l'auto elettrica. Guarda caso, ha una matrice tecnologica importante, perché ci dimentichiamo che la concorrenza è un fenomeno raro, professore d'economia. È molto meglio farsi una telefonata. Ma vi siete mai fatto una domanda? Ingegner Urro, la concorrenza, cioè fra di noi ci telefoniamo, ma perché io devo fare una lotta di prezzo con lui là quando dico, ascolta, facciamo una cosa, siccome lui ha bisogno in certi momenti della giornata nel servizio di spacciamento, facciamo così, teniamo alto il prezzo in un modo, oppure stiamo bassi in un altro mercato, ad esempio del giorno prima, così verremo dispacciati, poi quando ci chiede servizi di dispacciamento picchiamo duro, funziona così, no?
Queste pratiche sono illegali, ovviamente, ci tengo
a
dirlo, e che in realtà non dovrebbero essere assolutamente fatte tra le aziende, tanto che ovviamente c'è un garante che controlla anche queste cose tra gli operatori telefonici, come anche
io
tra
fui
gli operatori
secondo,
di rete, spero tanto che
io fui il secondo,
dire, avvengano.
Io fui il secondo assunto all'autorità dell'energia, io. Il secondo assunto,
no, se c'è qualcuno che, cioè, vabbè, si vuole autoaccusare, io ritengo
tema,
che queste pratiche vabbè. Siano illegali.
Ma che scusate, la concorrenza è un meccanismo di lotta di prezzo che studi empirici hanno dimostrato sono cose molto più rare. La concorrenza è sistemica per sistemi tecnologici, come dicevi giustamente tu, Antonio. Cioè, in realtà abbiamo blocchi di know-how tecnologico geograficamente definiti che entrano in concorrenza fra di loro, okay, come tu hai giustamente colto. Quindi, in sintesi, il tema della sostenibilità sociale che tu hai giustamente posto, Antonio, è un problema spesso confliggente con la sostenibilità ambientale. E quindi bisogna trovare fondi per poter attenuare l'impatto sociale di scelte di transizione energetica che altrimenti presenterebbero un conto estremamente elevato. La tariffa idrica è emblematica. Se io sono un ambientalista, voglio la tariffa idrica molto bassa. No, alta, scusami, molto alta. Devo limitare il consumo di acqua. Però io facevo parte della situazione acqua bene pubblico e l'acqua deve essere gratis. Allora, deve essere gratis o deve essere alto? Se sono un ambientalista, voglio la tariffa idrica alta. Se sono un socialista, uso questo termine senza allocuzione partitica, se sono un socialista la vorrei bassa.
Io, per permettere di fare altre domande, come dire, magari proverei a chiudere qui. Quanti ce ne sono ancora? 4 almeno? 5? 4?
Niente, io in maniera molto elementare, dopo tutto questo discorso, io ho percepito una sensazione da genitore e quindi capo di famiglia, dove mi arriva la bolletta, il cosiddetto trasporto dell'energia, ho capito da Terna un po' tutto il meccanismo eccetera eccetera, ma la mia domanda è: quanto c'è di vero nel costo di quella bolletta che mi arriva e quanto è falso il fatto che io in un magazzino dove non ho consumo mi arriva comunque la bolletta con il trasporto di energia, ma che cosa mi ha trasportato? Allora a questo punto mi chiedo, la sensazione che diceva il professore, quanto c'è di verità e quanto c'è di speculazione dietro a queste bollette, che attualmente è il problema che affligge un po' tutta l'Italia, anche dal punto di vista politico, per trovare i soldi a cercare di venire incontro a quelle che sono le tasche degli italiani che non riusciamo ad arrivare a fine mese. Grazie. Volevo una risposta, sapere quanto c'è di vero e quanto c'è di speculativo.
Ok, comunque diciamo il tema della... Abbiamo visto, no, che il prezzo del gas, come anche il prezzo di altre materie, sono ormai... completamente legati alla speculazione, tanto che il gas si abbassano nel momento in cui c'è bel tempo, rispetto che cioè, sono tutti in mano agli speculatori della borsa. Comunque lascio rispondere a Terna, magari, se vuole, Urru.
Ma io dico soltanto che, premesso che il peso della componente trasporto è intorno al 5-6%, diciamo mediamente, di una bolletta, mentre se sommiamo anche la componente di distribuzione arriviamo al 15-20% al massimo, diciamo. Ovviamente quel costo serve a remunerare gli investimenti fatti per connettere, diciamo, la sua utenza a tutta la rete, diciamo. Quindi finché lei è connesso alla rete, al di là del fatto che ci passi zero o un kilowattora, comunque qualcuno ha sostenuto dei costi, l'operatore di sistema, e quei costi ripartiti negli anni con criteri di ammortamento molto rigidi e molto controllati, diciamo, da varie autorità, tra cui l'ARERA, insomma, ovviamente, anzi in primis l'ARERA, serve per coprire quel tipo di investimento. Però ovviamente poi quello che pesa, ma su questo magari lascio la parola al professore che sicuramente è più competente di me in materia, quello che pesa sono gli oneri di sistema, nel senso le tasse, diciamo, e poi vari altri oneri che servono per tutta una serie, diciamo, di usi più o meno legittimi che poi sono stati inseriti, diciamo, all'interno di quelle voci, tra cui il decommissioning del nucleare, per esempio, tante altre cose, e poi ovviamente il costo del combustibile, insomma, della materia prima, quindi della produzione dell'energia, quella è la componente, diciamo, maggiore. Quindi direi che l'impatto sul consumatore delle attività di trasmissione e distribuzione è marginale, insomma.
Comunque la base della bolletta è già altina, insomma, già non è che proprio la bolletta ti arriva, cioè anche se non consumi niente, comunque la bolletta costa. Prego, professore.
Guardi, le faccio una battuta secca. Se avessimo ancora Enel ed Eni, non ci sarebbe stato questo problema. Sintetico, no?
Roberto Napoli. Una domanda per l'investitore. Oggi, se dovessimo fare il piano di investimento di qui al 2030 come mix energetico, quale sarebbe la scelta e in che proporzioni?
Mi manca il soggetto. Noi chi? Se dovessimo
noi come
fare...
Stato italiano.
Noi speculatori
Stato
o...
italiano.
Come Stato italiano.
Allora, se dovessi rispondere a lei come pandan della risposta che ho dato al signore prima, io cercherei, deglutendo, di ricreare forme di controllo della filiera. Ho fatto apposta a essere criptico, perché la risposta l'ho già data a lui, no? Nel senso che se io non intervengo con una capacità di controllo della filiera, e quindi in termini controspeculativi, ok, non posso poi determinare quei benefici per il consumatore finale che Antonio, di nuovo, sostenibilità sociale, vedi? Notate come si ricollega. Investire. Bah, io, con grande franchezza, se devo rispondere a una domanda così e voglio veramente andare verso una forma di risposta sistemica, non spot puntuale, il giochino, la località, eccetera. Una risposta sistemica non può che venire con il potenziamento di tutto ciò che mi minimizza l'impatto ambientale, okay, da filiere produttive di energia a elevato contenuto energetico. Okay? Quindi va bene, continuiamo a fare i giochini con il fotovoltaico, l'eolico, a creare motivi di equilibrio energetico zonale, tipo comunità energetiche, ma questo è parte di un mix. Bisogna anche potenziare, sicuramente da qua al 2030, non ci piove, aspetti di sicurezza energetica, ok, non fosse altro che per la sostenibilità sociale, che minimizzino il loro impatto ambientale. Okay? Quindi, ad esempio, non ho timore a dire, il fatto che nella nuova tassonomia europea ci sia anche, seppur vabbè, in forma transitoria, il nucleare e il gas naturale ha un motivo, perché se vogliamo sviluppare l'idrogeno in modo serio, non si potrà mica pensare che un elettrolizzatore vada avanti stop and go, che funziona di giorno, non di notte, quant'altro. Okay? Quindi, perfetto, la prospettiva dell'idrogeno, sì, è una grande prospettiva, perché c'è un contenuto energetico vero, importante, sia come vettore che come fonte energetica primaria. Okay? Ma in Italia, non mi ricordo quale ingegnere negli anni 70, prefigurò uno sviluppo del nucleare orientato a produrre idrogeno, cioè la hydrogen economy, che proprio in Italia negli anni 70 vide la luce come manifesto, si fondava sul nucleare. Quale nucleare? Quello di nuova generazione. Quindi ci vorrebbe forse di nuovo un'Enea delle origini, fatta di 5.000 ingegneri nucleari. Ormai l'Italia ha perso questo treno. Perché solo per pensare di tornare al nucleare dovremmo riavviare nelle università e quant'altro quel know-how che abbiamo perso dopo uno sciagurato referendum, per intenderci. E poi gestire i fenomeni NIMBY, perché non dimentichiamoci che quando anche ci fosse il nucleare di nuova generazione che minimizza i rischi, eccetera, eccetera, pur tuttavia nessuno lo vorrebbe nel suo territorio, per cui preferiamo importarlo.
Ieri ne abbiamo
Antonio,
parlato
ecco
abbastanza
l'amen.
Della sindrome NIMBY.
Vedi l'amen dove sta? Hai capito l'amen dove? Ecco l'amen. Amen.
Grazie. Buongiorno. Volevo chiedere una cosa. Come la liberalizzazione del mercato elettrico ha impattato sia da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista ingegneristico, pratico, puro, come la distribuzione che appunto Terna si occupa? Grazie.
Orru? Ha sentito la domanda? Credo che sia per lei. Prego.
Io ovviamente intervengo sull'aspetto più operativo, appunto ingegneristico, nel senso che dal 2004, tra l'altro anno in cui ho cominciato, diciamo, 2005, a lavorare proprio per l'allora GRTN, il professore si ricorderà se ha lavorato con Bersani, che inizialmente appunto era stato realizzato un sistema che prevedeva un operatore indipendente e un gestore della rete separati, diciamo. Poi c'è stata l'unificazione qualche anno dopo. Quindi il mercato nasce in quegli anni, ormai insomma quasi 20 anni in realtà di operatività, mentre prima appunto c'era una gestione verticale centralizzata. Quindi dal punto di vista operativo Certamente posso dire che l'esistenza di vari poi segmenti che si sono aggiunti successivamente, insomma l'MGP, il mercato infragiornaliero, il mercato dei servizi di spacciamento, il mercato della capacità e così via, quindi la necessità a partire da, insomma, dalle direttive europee di liberalizzare il settore dell'energia e quindi di introdurre mercati ha reso certamente più complesso diciamo la gestione. Su questo non c'è dubbio, dal punto di vista dell'operatività è richiesto un continuo scambio di dati delle piattaforme che consentono agli operatori di fare le offerte appunto su vari orizzonti temporali, e poi tutto un processo complesso che richiede comunque tempo, risorse, energie, insomma energie umane, insomma dal punto di vista del lavoro, che chiaramente hanno aumentato la complessità del sistema e quindi anche da un certo punto di vista le possibilità chiaramente di fare poi speculazioni sopra questi diciamo meccanismi. Poi se tutto questo ha portato un beneficio alla fine complessivamente per il sistema rispetto invece ad un mercato verticalmente integrato dove c'è un unico operatore che sostanzialmente fa e decide e che però evidentemente anche lui ha necessità di un controllo, perché altrimenti potrebbe, insomma, il rischio ovviamente di avere dei costi che esplodono, insomma, perché chiaramente è operatore unico, monopolio, insomma, possibilità di diciamo incrementare a dismisura i costi. Questo lo lascio alle valutazioni degli esperti economisti. Dal mio punto di vista, alla fine, in ultima analisi, credo che sia convenuto per il sistema. Comunque, ripeto, dal punto di vista dell'operation, certamente la gestione di mercati complessi, diciamo, richiede molta attenzione e insomma una continua necessità anche di aggiornamento. Cito un ultimo esempio, anche dal punto di vista della sicurezza cyber, della cyber security, quindi la necessità di scambiarci tante informazioni diciamo tra un numero elevato di utenti e informazioni riservate, perché sono chiaramente price sensitive, quindi possono influenzare poi a loro volta gli altri operatori, richiede una grande attenzione agli aspetti della cyber security. Eterna, per esempio, è un punto d'eccellenza su questo. Noi abbiamo proprio un centro di monitoraggio dedicato soltanto a questo e un ampio gruppo di lavoro che si occupa soltanto dei temi della cyber security.
Vuole dire qualcosa?
Mi sto mordendo la lingua.
No, non lo so. Insomma, intanto allora, adesso abbiamo quasi terminato il nostro tempo.
Chiariamo una cosa un'altra
volta. C'è un'altra domanda. Magari la mettiamo insieme e poi dopo risponde a tutte e due. Va bene. Dai.
Ciao a tutti, io sono molto contento di essere qui e sentire delle persone che si espongono mettendo la faccia e dicendo delle cose che sono vere, però purtroppo bisogna venire in una setta universitaria per sentirle, cioè tra virgolette ovviamente. Quindi grazie mille e spero che possa proseguire con le sue parole senza mordersi la lingua.
Tutto. No, io mi autocensuro sempre. Io, ragazzi, no. Io ho un articolo che non pubblico che si chiama The Dark Side of the Sun, che l'ho scritto insieme ai miei studenti, okay? Sai, mi piacciono i Pink Floyd, per cui, okay. Però non pubblico perché non mi conviene.
Sì, sì, no, ma immagino. Anche perché l'auto elettrica viene sponsorizzata solo dal punto di vista bello, però non è tutto oro ciò che luccica. Forse può essere utile a Terna per avere un domani dei pacchi batterie girovaganti pagati da chi si è comprato la macchina, però non ha tutti questi benefici green che sponsorizzano. Poi stop, cioè nel senso ci sarebbe un...
La difficoltà appunto è parlare dei pro e dei contro, in questo diciamo mi ritrovo anch'io come direttrice di un giornale, spesso ovviamente in una sorta di onda, no? In cui tutto debba essere positivo e tutta questa innovazione, no? Debba essere raccontata soltanto attraverso così, tanto che ovviamente non è soltanto greenwashing, noi vediamo ormai tutto il mondo dell'advertising, no? Che è girato sul green, e non si sa bene, no, poi fino a che punto. Ci sono delle parole chiave di certi periodi storici, questa chiaramente è la parola chiave, la parola magica. Dopodiché è difficile, ovviamente, con un mercato a questo punto che è arrivato alla consapevolezza, no, della sostenibilità, andare, no, e vedere l'altro lato, no, the dark side of the sun.
Non ho timore a dire, non ho timore a dire che se io voglio pubblicare su riviste internazionali devo essere nel mainstream green, se no non pubblico, fine. E siccome sono professore universitario, la carriera è legata sulle pubblicazioni, per cui amen. È una nuova ortodossia. Rispondo però a lei, guardi, chiariamo una volta per tutte, perché io sono sincero, i capelli bianchi danno una sorta di libertà poi nel tempo, no? Nel senso che c'è questa storia che il monopolio aumenta i costi, ma il monopolio pubblico nasce per togliere costi al sistema. Il monopolio privato, ovvio, ho domanda rigida e ho controllo della filiera dell'offerta, è chiaro che il monopolio privato in un contesto di domanda rigida porta alla massimizzazione dei profitti oltremodo. Ma qui io penso che non bisogna mica essere laureati per capirlo, no? Giusto? Ok. Ma Enel è stata, e anche Eni, è stata la risposta, cioè uno come Mattei ci ha lasciato la pelle su Eni, non dimenticatelo mai. Enel fu la risposta sistemica ad un problema sistemico. Occorre avere energia in modo continuo, affidabile e quant'altro. Io invito a leggere, mi scusi ingegnere Bruno, la relazione di Terna in Parlamento, dove Terna denuncia i problemi di peggioramento della qualità del servizio a fronte di un eccesso di impianti di generazione di tipo discontinuo, che manca il volano generativo. Non lo dico mica io, lo dice Terna nel suo rapporto in Parlamento. Ora, quando prima c'era un soggetto verticalmente integrato, ok? Il soggetto verticalmente integrato era ciò che consentiva una roba che si chiamava piano energetico nazionale. Vogliamo andare tutto green? Perfetto. Allora fai un piano energetico nazionale dove coinvolgi lì tutte le risorse, adegui conseguentemente le tue strutture di trasporto, distribuzione, stoccaggio e quant'altro, e non perdi tempo e risorse in una miriade di cose e suppellettili necessarie a far funzionare la totale liberalizzazione. Guarda, quando io ero capo segreteria tecnica, 1997, Ministero dell'Industria, decreto Bersani, io mi ricordo che gli ingegneri, sia dei soggetti coinvolti ma anche del Politecnico, faccio una battuta, diventavano punk quando si parlava di deverticalizzazione e creazione di mercati. Poi, sai, caro mio, necessariamente, dopo un po' ormai c'è e ognuno si posiziona, ok? Perché purtroppo ci sono delle scelte che tendono a diventare unidirezionali, ok? Ma non dimentichiamoci che soggetti che hanno consentito la pianificazione hanno oggettivamente abbattuto i costi di transazione, perché i costi di transazione sono quelli che denunciava l'ingegnere Oro poc'anzi, le banche dati, 50.000 banche dati, okay, soggetti che si specializzano in vari settori e così via. L'intermediazione costa.
Grazie. Io direi un'ultima domanda, perché poi abbiamo fatto l'ora e mezza. Tra l'altro, grazie di essere qui. C'è Enrico Giovannini, come dire, altri autorevolissimi personaggi del mondo della transizione energetica, e voi siete qua, quindi noi siamo molto fieri. Prego.
Ciao, mi chiamo Giuseppe. Mi chiedevo se nel mondo della finanza, comunque degli investimenti, venisse presa in considerazione come alternativa a una totale elettrificazione di cui si parlava ieri, l'utilizzo di tecnologie già esistenti, di cui siamo molto forti anche a livello europeo, si parla della combustione, quindi motori a combustione interna. Quindi di sostituire le fonti fossili, per esempio con i biofuels, oppure si parlava ieri dell'aggiornamento delle pipeline dei metanodotti per il passaggio dell'idrogeno, quindi utilizzare già tecnologie di cui siamo molto padroni, siamo molto avanti, però cambiando la fonte.
Chiarissimo. No, guarda, io stesso mi sto occupando della metanizzazione della Sardegna, ok? Ed è chiaro che avendo le concessioni per la metanizzazione, sai che in Sardegna non c'è il CH4, no? Okay? Cioè pian piano sta intravedendo. È chiaro che in questo momento stiamo portando avanti la metanizzazione della Sardegna pensando a delle infrastrutture con già le valvole adattate, i sistemi adattati per l'idrogeno, per il blending a idrogeno. No? E qui molto interessante perché in primo luogo delle infrastrutture che subito sono una risposta. Non è banale, non dimenticate mai l'economia del frattempo o l'economia alla Giorgio Gaber. Cioè, le cose vanno fatte con un'efficacia anche oggi, non sempre domani, no? Ok? Allora, tutta la filiera dell'infrastrutturazione per il blending a idrogeno ritengo, ma non solo io, che sia effettivamente un'ottima soluzione perché consente di dare una risposta oggi e in prospettiva. Reti che possono andare sempre più come modello di trasporto dell'idrogeno e sappiamo molto bene che l'idrogeno ha delle potenzialità straordinarie. Okay? Quindi questo è sicuramente un sistema straordinariamente promettente, questo in dubbio. Il tema della piena elettrificazione dell'economia, diciamo così, no? Delle transazioni, è un modello suggestivo. Ti faccio una battuta, perché non si vede il fumo uscire, okay? Ok? Però lasciamela questa battuta. Nel senso, sì, ok, però mi domando che cos'è che alimenta quel flusso di elettroni, no? Perché altrimenti, cioè cos'è che genera, scusami, quel flusso di elettroni, no? Quindi va benissimo l'elettrificazione, ma non dimentichiamoci mai che i grandi sistemi ICT, le smart city, richiedono la disponibilità di energia elettrica in modo sicuro, continuo, affidabile, bidibing, 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 che a oggi mal si coniuga con una eccessiva, ho detto, generazione di tipo discontinuo.
Bene. Allora, io intanto, Ru, hai da aggiungere qualcosa? Altrimenti io farei i saluti.
Lapidario su idrogeno, non per smontare gli entusiasmi, intendiamoci, assolutamente. Assolutamente no. Però c'è un piccolo tema di rendimento, diciamo, dell'elettrolizzazione da mettere a punto. Perché purtroppo al momento le efficienze, insomma, i rendimenti complessivi dell'elettrolizzazione, poi se introduciamo ulteriori processi dopo, ancora di più, quindi della ritrasformazione poi dell'idrogeno, insomma, eventualmente integrato come gas verde di nuovo in energia, richiedono ancora molta ricerca e sviluppo, per cui per noi è una risorsa assolutamente importante per l'accumulazione dell'energia, però in un orizzonte che forse va un po' oltre il 2030, perché, ripeto, al momento ancora non è competitivo, insomma, in termini proprio di rendimento energetico rispetto, diciamo, ad altre tecnologie, insomma. Comunque, sicuramente lo è per il 2050, ecco.
Bene. Allora, io chiuderei i lavori di oggi, ringrazio quindi il dottor Orru, Innovation Roadmap and Technology Manager di Terna. Ringrazio il professor Giorgio Graditi, che di fatto è andato via perché aveva un treno che scappava, e ovviamente ringrazio il professor Fazioli, che oggi è intervenuto in maniera così generosa. Vi do appuntamento domani alle 18, è il terzo tavolo sul tema dell'energia. Parleremo con David Chiaramonti, Stefano Corgnati, Giovanni De Santi, Francesca Verga, Roberto Zanino, sarà il punto di vista dell'università, quindi sono contenta e felice se venite e partecipate anche domani, e nel frattempo vi auguro una buona giornata. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.